Io sono la lettura di Elio Pecora.
Basta un lepro per andare su nel cielo, giù nel mare.
Con vagoni di parole, tutti in fila quelle sole.
Tu cammini l'universo per diritto e per traverso.
Mentre leggi ti ritrovi in paesi antichi e nuovi.
Vedi popoli remoti, papi e principi arcinoti.
Dormi in pancia ai pesci e cani, sfuggi a cobda e a caimani.
Sei lucignolo, Pinocchio, la fatina sopra il cocchio.
Balzi sul cavallo alato, sfuggi al drago scatenato.
Chiami Alice nello specchio, muti in oro il ferro vecchio.
Vai in montagna coi briganti, piangi, gridi, strii, canti.
Sei un mercante, un gran sultano, un pilota, uno sciamano.
Un'attrice sulla scena, una gatta, una sirena.
Quante storie, quante usanze, che destini, che speranze.
Terminata la lettura, altro libro, altra avventura.
Io sono Gli innamoramenti di Javier Marías. A Luisa sfuggì una risata, e credo anche a me. Che lei passasse così rapidamente dalle angosce che mi aveva riferito all'essere divertita da qualcuno che avesse appena conosciuto, mi fece pensare di nuovo che aveva un'enorme capacità di godersela e, come dire, di essere felice in maniera quotidiana e momentanea. Non è molta, ma c'è gente così. Persone che si spazientiscono o si stancano nella sventura e con le quali questa ha poco futuro, sebbene per un certo tempo si sia alimentata in esse, da ogni punto di vista e oggettivamente. Da quello che avevo visto di lui, anche Desvern doveva essere così. E mi veniva in mente che, se fosse morta Luisa e lui fosse rimasto in vita, era probabile che avrebbe avuto una reazione simile a quella di sua moglie adesso. Se lui fosse ancora vivo, vedovo, io non sarei qui, pensai. Sì, vi sono quelli che non sopportano la disgrazia. Non perché siano frivoli né teste vuote, la subiscono quando arriva, è chiaro, sicuramente come chiunque altro, ma sono destinati a scuotersela presto di dosso e senza metterci un grande impegno, a causa di una specie di incompatibilità. È nella loro natura essere lievi e sorridenti e non vedono prestigio nella sofferenza, diversamente dalla maggior parte della pesante umanità. E la nostra natura ci anticipa sempre, perché quasi nulla la può torcere né spezzare. Forse Luisa era un meccanismo semplice. Piangeva quando la facevano piangere e rideva quando la facevano ridere. E una cosa poteva seguire l'altra senza soluzione di continuità. Lei rispondeva allo stimolo che le arrivava. La semplicità non è in opposizione all'intelligenza, oltretutto. Non avevo dubbi sul fatto che lei possedesse quest'ultima. La sua mancanza di malizia e la sua risata non la sminuivano in assoluto. Sono cose che non dipendono da lei, ma dal carattere, che è un'altra categoria e un'altra sfera.
Io sono Matilde di Roald Dahl. Quando il padre entrò a grandi passi in salotto, Matilde era raggomitolata in una poltrona d'angolo, immersa nella lettura. Il signor Dal Verme accese il televisore e lo schermo si illuminò. Il volume era al massimo. Il signor Dal Verme fissò Matilde, che rimase immobile. Si era ormai abituata a non sentire l'orrendo fracasso di quella maledetta scatola. Continuò a leggere mentre suo padre si infuriava sempre di più. Ma non smetti mai di leggere, disse in tono secco.
Oh, ciao papà, rispose lei gentilmente. Hai passato una buona giornata?
Cos'è questa porcheria? Chiese lui strappandole il libro di mano. Non è una porcheria, papà. È bellissimo, è intitolato Il cavallino rosso. L'ha scritto John Steinbeck, un romanziere americano. Perché non lo leggi? Ti piacerebbe. Spazzatura, sei americano, non può essere altro. No, papà, è davvero bellissimo, parla di... Non voglio saperlo, replicò il signor Dal Verme. Sono stufo delle tue letture. Cerca di fare qualcosa di utile. Con uno scatto improvviso si mise a strappare furiosamente le pagine e a buttarle nel cestino. Matilde era agghiacciata. Suo padre continuò mosso da una sorta di invidia. «È un libro della biblioteca!» esclamò Matilde. «Non è mio! Devo restituirlo alla signora Felpa!» «Allora lo dovrei ricomprare, vero?» disse suo padre, continuando a strappare le pagine. «Risparmierai lo stipendio settimanale finché non ne avrai abbastanza per ricomprare il libro della tua preziosa signora Felpa. Ecco cosa farai!» Lasciò cadere nel cestino la copertina del libro ormai vuota e uscì dalla stanza lasciando il televisore a tutto volume. Qualsiasi bambina al posto di Matilde sarebbe scoppiata in lacrime. Ma lei no. Rimase seduta pallida e immobile, riflettendo. Capiva che piangere o fare il broncio non sarebbe servito a nulla.
Io sono La ragazza di Louga, romanzo di Abdoulaye Sadio. E non appena smisero di parlare per mettersi a dormire, i suoi pensieri andarono al giovane uomo snello vestito di nero. Tentò invano di scacciare quell'immagine, ma il sonno tardava ad arrivare. Oramai anche Aminata aveva conosciuto il tormento dell'amore. Il pensiero di quel giovane la ossessionava. Senza capirne il perché, provava il folle desiderio di correre da lui e insieme divenire una cosa sola. Fuori, la natura si ricopriva di una strana poesia. Ogni cosa pareva animata da un'insolita buona volontà. Da qualche parte nel petto, Aminata avvertiva una sorta di languidimento, dal quale scaturivano tenere emozioni. Avrebbe voluto parlare di tutto, di qualunque cosa, in un linguaggio colorato, etereo, divino. Ma le mancava il permesso per farlo e anche le parole per liberare i suoi pensieri malinconici. Allora metteva quel suo sentimento d'amore nelle brevi e soavi melopee, la melopea dei neri, fatta di languidi sospiri, che era difficile affermare se questi fossero dettati dalla felicità o dalla tristezza. Salmodiava canzoni di sua creazione, sforzandosi di nasconderne il loro vero significato e l'ambientazione. Un repertorio di pezzi classici, al quale la madre dal cuore tenero ben presto l'aveva abituata. Faceva rivivere antichi temi pur sempre attuali e nutriva i suoi entusiasmi d'amore. Raccontavano storie di navi dalla notorietà leggendaria che viaggiavano da una parte all'altra del fiume Senegal, portando con sé oro, bubù in seta e magnifici panni del Bundù e del Gamal, di vasti campi arsi dal sole che non riuscivano ad arrestare gli sforzi dell'uomo, di imbattibili campioni di lotta morti gloriosamente, di bellezze maschili che stregavano le giovani del loro tempo. Ma le ragazze nere non confidavano i segreti del loro cuore a nessuno, neppure alle sorelle maggiori, neppure alle inquiete e premurose madri.